Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Sempre ai Docklands per questa anteprima della Targa Florio che dopo 100 anni arriva in Australia in questa prima assoluta. Siamo in compagnia con Giordano Mozzi. Giordano viene qua per vincere. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Grazie a tutti voi, buongiorno a tutti voi. Beh, si va sempre in giro per vincere.
Sì, però raccontami quello che mi dicevi ai microfoni spenti. Tu sei il campione dei campioni.
Così dicono, nel senso che le gare di questi ultimi anni in giro per il mondo, gare di regolarità per auto storiche, dicono che siamo abbastanza vincenti e anche fortunati, perché ci vuole anche fortuna in questo tipo di gare.
Ecco, ti interrompo subito, che tipo di fortuna? Una foratura degli avversari, un semaforo rosso, uno verde?
Ma ci sono molti fattori, innanzitutto abbiamo a che fare con auto storiche, quindi più andiamo indietro negli anni, a volte quasi sempre corriamo con vetture anteguerra, sai quando parti ma non sai se e dove arrivi, quindi già lì quando parliamo di percorrere 1000 miglia sono tanti chilometri e con quelle auto a quei ritmi, a quei livelli di velocità, perché per quelle auto comunque viaggiare 70, 80, 90 km all'ora su strade statali aperte al traffico vuol dire viaggiare forte.
Ma aspetta, fa l'effetto vecchia 127 degli 80 che vai a 90 allora sempre andare ai 300?
Molto peggio, perché con la 127 un po' frenavi, con le anteguerra non freni per niente ma rallenti, quindi muovendoci in un traffico fatto di vetture moderne e andando più o meno alla stessa loro velocità, molti non considerano che il vero pericolo che noi corriamo ogni volta che siamo in mezzo al traffico moderno e andiamo alla stessa velocità sono gli spazi di frenata. Perché il tempo di reazione di una macchina moderna con i freni a disco stanno a significare che in 100 metri loro andando a 70, 80, 90 all'ora si fermano. Noi se con un'auto degli anni 30 o anche forse 40 andiamo a 80, 90 all'ora, per fermarci ci vogliono 200 metri. Quindi
tanto da buttare un'ancora per cercare di frenare.
Lì ci si aggrappa veramente a tutto. Quando una volta i piloti veri raccontavano che quando arrivavi in curva cercavi di frenare con tutto quello che avevi perché i freni non bastavano, o la mettevi di traverso, o cercavi il massimo grip, è esattamente quello che si fa con queste vetture ancora oggi in mezzo al traffico moderno quando dobbiamo andare allegri.
Giordano, con che mezzo ti presenti qua?
Qui siamo con una Porsche 356 C del 1965.
Una passeggiata?
Sì, relativamente confortevole, facile. Noi siamo abituati ad auto scoperte anteguerra, quindi è un lusso qua. Ma devo dire che è un'auto molto interessante, molto bella, soprattutto in funzione delle prove di regolarità che avremo in questa gara, che sono un po' atipiche e devo dire molto stimolanti. Perché normalmente abbiamo le prove di precisione, dove dobbiamo al centesimo di secondo passare in punti ben precisi seguendo il roadbook, il libro strada che ci viene dato dall'organizzazione, che ci dice al chilometro 12 della strada freeway devi passare alle 12.00 e 32 secondi e al successivo segnale, che può essere un altro chilometro o un cartello di qualsiasi genere, devi passare alle 12.03 minuti e 15 secondi. Quindi abbiamo un tempo preciso.
Vale frenare?
Vale frenare, non puoi fermare la ruota, non puoi fermare la macchina negli ultimi 50 metri, quindi normalmente ci si porta un po' avanti rispetto alla media che ti viene data. Arrivi in prossimità di questo famoso secondo rilevamento, che è il punto di arrivo, di chiusura della prova, inizi a rallentare, a trovare la velocità giusta e metti in relazione lo spazio-tempo. E qui inizia la cosa interessante.
Insomma, mi tiri fuori la fisica quantistica. Senti, da profano mi sembra una via di mezzo fra caccia al tesoro, equitazione, dressage, prove di abilità del pilota.
Confermo che è un mix di tutto ciò e devo dire che diventa interessante sia per tutto l'equipaggio, perché anche il navigatore ha il suo bel da fare in questo tipo di gare, perché cercare la precisione al centesimo di secondo in punti ben definiti, ma che tu non sai esattamente dove sono e che scopri solo mentre stai arrivando, vuol dire avere senso di improvvisazione, capacità di lettura della situazione, perché il punto di arrivo della prova può essere in rettilineo, ma anche in curva, in salita, in discesa, e stiamo parlando di essere precisi al centesimo di secondo, quindi una cosa veramente infinitesimale, uno spazio brevissimo. Tu nell'approcciare questo fine prova devi mettere in relazione la velocità con la quale stai andando, quindi lo spazio che cala man mano vai avanti mentre ti porti al punto di arrivo, e metterlo in relazione col conto alla rovescia dei secondi, perché per fare questo spazio, questo percorso ci danno un tempo preciso al centesimo, quindi devi far combaciare allo zero preciso la distanza che va calando e il conto alla rovescia dei secondi che deve arrivare al classico zero del countdown. Non è facile.
non sembra neanche facile da come la racconti. E tu, Giordano, hai il navigatore peggiore o migliore, a seconda da come lo si guardi, visto che hai in macchina tua moglie?
Sì, il capo. Il capo a casa, il capo in macchina. No, devo dire, sono un privilegiato perché Stefania, così si chiama mia moglie, è considerata nell'ambiente probabilmente il miglior navigatore e navigatrice a livello internazionale per quanto riguarda le gare di regolarità classica per auto storiche, perché riesce a gestire molto meglio tutto questo tempo, a gestire anche la mia velocità anche nelle prove di media, che sono un po' diverse rispetto a quelle che dicevamo prima, cioè sono prove dove all'interno di questi due punti che loro ci danno dobbiamo mantenere sempre la stessa velocità, e tra questi due punti mettono dei controlli segreti dove noi non sappiamo ovviamente, dove loro si posizionano e rilevano il nostro tempo di transito. Conoscendo il nostro tempo di partenza sanno se siamo stati in media o no, cioè se abbiamo mantenuto sempre questa velocità. Qui non è facile, anche qui il ruolo del navigatore è fondamentale, quindi dal punto di vista sportivo devo dire che sono molto fortunato, dal punto di vista della vita anche, però sono un po' matto perché il capo me lo porto non solo a casa ma anche in macchina.
Ecco, la domanda che ti avranno fatto 10.000 persone e alla quale proprio non posso esimermi dal farla: la vostra vita coniugale come funziona nella macchina? Ne risente?
È una grandissima prova di amore, una gara di regolarità con la moglie. Sono frequenti le viste dei roadbook e dei cronometri che volano fuori dalle macchine, perché moglie e marito non ne possono più di stare assieme all'interno di una macchina. Devo dire che negli anni ci siamo ovviamente rodati e il feeling si è alzato di gara in gara.
Da quando hai iniziato di ammettere di aver sempre torto, tutto è andato bene?
Bravissimo, vedo che sei lungimirante e capisci al volo le situazioni. Da quando dico sempre solo sì amore, sì tesoro, tutto va bene in macchina.
Senti, è una gara che per la prima volta dalla Sicilia viene in Australia, una vera e propria incognita, naturalmente il panorama completamente diverso, le distanze completamente diverse. Cosa ti aspetti?
Beh, guarda, dal punto di vista dei paesaggi, degli ambienti e del bello dell'ambiente che attraverseremo, non ho alcun dubbio perché conosco un po' questa zona, ci siamo già stati tanti anni fa e poi magari ti dirò quando e come, perché è molto particolare, molto bella come cosa. E quindi bene o male so che attraverseremo dei posti straordinari e in tutti questi 4 giorni godremo in maniera incredibile di viste e panorami notevoli. La parte sportiva è decisamente interessante perché ci sono delle prove che normalmente non troviamo in giro per il mondo. Parlo in particolare di due prove di media differenti tra loro, mentre solitamente ne troviamo solo una. In una prova di media dobbiamo mantenere, come anticipavamo prima, la velocità costante lungo tutta la prova, e ci sono questi controlli segreti che loro tengono d'occhio per vedere se veramente siamo sempre alla stessa velocità. Poi vi è un altro tipo di prova di media invece dove ci danno un tempo, una velocità per percorrere un determinato tratto di strada. Non conta se noi andiamo un po' più piano, un po' più forte. Lì non ci sono controlli segreti all'interno di questa prova, ma abbiamo un tempo preciso entro il quale percorrere questo percorso, con la differenza rispetto alle prove precedenti che qui non dobbiamo mai andare sotto i 50 km all'ora. Quindi dobbiamo passare con la precisione del centesimo di secondo ad una velocità di 50 km orari, il che è una forte contraddizione, perché di solito per essere precisi devi comunque andare un po' più piano e calcolare bene l'avvicinamento. Qui quando vai sopra i 50 all'ora, cavolo, bisogna avere un grande occhio e una grande sensibilità, perché è un attimo sbagliare di secondi o di decine di metri su una prova di 6, 7, 8 km. Quindi la parte sportiva sarà molto stimolante e molto piacevole, è un bel challenge, una bella sfida. E siamo qui anche per questo, perché noi abbiamo vinto la Targa Florio nel 2012 e abbiamo diversi podi in questa gara molto bella in Sicilia. Quando mi hanno proposto di venire a questo tributo Targa Florio qua in Australia, ho subito accettato proprio per questo mix di cose molto piacevoli e molto interessanti.
E ci accennavi prima che non era la tua prima volta qua in Australia.
Qui è una chicca, una ciliegina sulla torta, perché Stefania ed io siamo venuti qui in Australia per la prima volta e l'unica volta nella quale siamo venuti 24 anni fa nel nostro viaggio di nozze. E abbiamo fatto 45 giorni qua in Australia girandola un po' tutta, e il nostro viaggio di nozze è partito proprio qua da Melbourne, che ci ha subito colpito, ci siamo innamorati di questa città, e quando ci hanno detto che questo tribute Targa Florio si sarebbe corso in Australia a Melbourne,
anniversario insomma,
pronti, avevamo già le valigie pronte.
Spero che comunque nel vostro primo viaggio vi siete scelti un mezzo per girare un po' più consono e non una macchina degli anni 30.
Sì, devo dire che abbiamo cambiato diverse macchine, perché girando tutta l'Australia, andando anche nel cuore dell'Australia, Alice Springs, Ayers Rock o anche a Darwin nella zona nord, abbiamo preso gipponi, abbiamo preso tutto quello che di più divertente c'è da usare qua in Australia, nel famoso Outback.
Qual è la macchina più epica che tu abbia mai guidato? Voglio sentire proprio racconti di auto che a 30 km all'ora perdono i pezzi e cose del genere.
Beh, ne ho parecchie, perché in questi 7-8 anni girando il mondo e correndo un po' in tutto il mondo, ovviamente utilizziamo le auto di vari collezionisti che ce le mettono a nostra disposizione, e quindi abbiamo trovato di tutto di più. Ti devo dire che alcune sono rimaste proprio nel nostro cuore. Una proprio recentissima, fresca, la settimana scorsa, alla 100 miglia di New Orleans, abbiamo corso e vinto la gara con la Ferrari più antica del mondo, più vecchia del mondo, la Telaio 002 del 1947 di un collezionista americano, che è la seconda Ferrari che Enzo Ferrari costruì. Quando ancora la Ferrari era composta da 8 operai, ci sono tutte le fotografie, c'è tutta la documentazione di questa vettura che è conosciuta in tutto il mondo ed è ufficialmente registrata in tutti i vari enti certificatori, ci sono tutte le fotografie che fanno vedere anche questa vettura alla partenza della 1000 miglia del 49 in veste ufficiale Ferrari, ed è la più vecchia rimasta al mondo perché la telaio numero 1 non esiste più, il prototipo che era stato fatto in precedenza non esiste più neanche quello, ricominciano a essere ancora in giro il telaio numero 4, mentre tutti gli altri, degli altri è rimasto soltanto il 2, questo che è un 12 cilindri con un motore che canta ancora, che è un piacere.
A quanto va al massimo?
230 km orari ancora, sì. E devo dire che questo collezionista ha operato 15 anni fa un ottimo restauro, è in ottimo stato la macchina, ha un motore che, come dicevo prima, canta, che è un piacere, ma anche tutto il sistema telaio, freni, sospensioni assolutamente in ordine, piacevolissima. Ci siamo divertiti in questa gara a New Orleans come non mai, proprio come ci siamo divertiti alla 1000 miglia negli ultimi 2 anni, dove abbiamo guidato una delle Alfa Romeo più famose al mondo, che è la famosa marocchina, si chiama così, è una Alfa Romeo 6C 1500 testa fissa, che è uno dei motori che fece Enzo Ferrari nel 1933, quando era team manager dell'Alfa Romeo, ancora prima che fondasse la sua azienda Ferrari, che è nata nel 1947. E però fece costruire questi motori testa fissa, ne fece costruire 6 per la 1000 miglia di quell'anno, 3 1530 centimetri cubici e 3 1750 centimetri cubici. Testa fissa perché? Perché lui si accorse, insieme ai suoi tecnici motoristi allora, che il principale problema che c'era nelle gare era il bruciare la guarnizione della testa. Allora si inventò un motore senza guarnizione della testa, cioè dal pieno, scavato dal sotto, con sopra solo i fori per le candele, per le valvole chiaramente, ma non c'era più una guarnizione, non c'erano due blocchi.
Geniale, se la guarnizione si brucia, toglila.
Bravissimo, come diceva Ford, tutto quello che non c'è sulla macchina non si rompe, quindi è inutile mettere troppi accessori, e il concetto è più o meno simile. E questo è l'unico motore testa fissa che è rimasto su questa Ferrari, anche questa nota a tutto il mondo, che corse la 1000 miglia del 33 e vinse la classe 1500 centimetri cubici, arrivando non assoluta. Di sempre di un collezionista americano, un altro differente da quello della Ferrari famosa, e anche questa è un po' nel nostro cuore perché è veramente una macchina straordinaria, ha questo 6 cilindri col compressore che canta, che è un piacere, e usarla sulle strade della 1000 miglia in Italia fra 3 milioni di persone, perché così tanta gente c'era nell'ultima 1000 miglia sulle strade e tutti conoscono questa macchina, è qualcosa di straordinario, è un'emozione unica. Quindi queste due auto sono rimaste nel nostro cuore, come ci è rimasta la prima auto che abbiamo usato per vincere la prima 1000 miglia nel 2011, 1000 miglia che abbiamo vinto con un Aston Martin Le Mans del 1933. Prima vittoria di sempre dell'Aston Martin alla 1000 miglia, anche se parliamo di una gara di regolarità e non più di velocità, ma è pur sempre alla 1000 miglia, tant'è che l'Aston Martin ci invitò in Inghilterra, a Newport Pagnell, dove c'è la sede, per fare una festa con tutti i collezionisti più importanti al mondo, perché finalmente anche l'Aston Martin aveva vinto la 1000 miglia.
Tabù infranto. Allora Giordano, in bocca al lupo per questa competizione.
Crepi, grazie, sono sicuro che ci divertiremo tantissimo, venderemo cara la pelle come sempre sulle prove e poi alla fine incrociamo le dita e vedremo.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.